87.9, torniamo in voce, siamo in collegamento con Valerio Nicolosi, e benvenuto.
Grazie.
Sì, bene, ti sentiamo anche noi. Sono le 9.45 e noi, appunto, come avevamo preannunciato, volevamo continuare a parlare di Palestina, perché da oggi, se non sbaglio, è uscito il tuo libro C'era una volta Gaza, vita e morte del popolo palestinese. E se c'è voglia, magari prima di entrare proprio nel merito del libro, ti direi se ti va di parlare un po' di intanto che cosa sta accadendo questi giorni in Cisgiordania.
Ma sì, si è aperto definitivamente, forse potremmo dire così, l'altro fronte, quello appunto della West Bank, della Cisgiordania, che poi è quello che interessa di più agli israeliani, questo c'è da dirlo, nel senso che Gaza, per carità, è un territorio importante, però lo abbiamo visto con le colonie, insomma la loro attenzione è principalmente sulla Cisgiordania. Quello che sta avvenendo in questa operazione militare, i campi estivi, che già il nome insomma fa... A noi ovviamente ricorda altro, e forse è anche voluta questa cosa, stanno distruggendo di fatto parte delle città palestinesi nel nord della Cisgiordania, in particolare Jenin, Tulkarem, Tebas, insomma luoghi dove in questi anni la resistenza armata palestinese era comunque forte. Io sono stato lì tra maggio e giugno scorso, proprio per il libro, insomma, per raccontare proprio questo nuovo fronte che sapevamo, insomma, che era già aperto, ma che si sarebbe aperto definitivamente. E quella che loro chiamano operazione antiterrorismo, c'è da capire bene le finalità, secondo l'IDF, Israeli Defense Force, sono quelle di come dire, smantellare una rete terroristica sostenuta dall'Iran, e quindi insomma, ovviamente si riferiscono in particolare alla Hamas, il Jihad Islamica Palestinese. Il punto però è capire quanto durerà questa operazione, cosa vogliono fare veramente delle persone, perché il rischio vero è che si creino altri sfollati e che non ci sia più la possibilità di tornare nelle case, insomma un nuovo 48, una nuova Nakba, è un po' quello che sta accadendo anche a Gaza. E quindi se radi al suolo l'intero campo profughi di Jenin e lo rendi invivibile, poi che fai? Come possono tornare alle loro case? Insomma, c'è da capire appunto come evolverà e se e quando finirà questa operazione.
Chiaro. Senti, io appunto allora ti direi, entriamo un po' nel merito di questo libro, e insomma l'assedio, la guerra non comincia dopo il 7 ottobre, e il tuo libro appunto racconta proprio quello che c'era prima.
Sì, è stata un po' questa l'idea. Rizzoli, avevo già pubblicato con loro un altro libro, e sapendo insomma della mia frequentazione assidua della Striscia di Gaza, mi hanno detto ma ti va di fare un libro? Me l'hanno chiesto poco dopo il 7 ottobre. All'inizio ho detto no, perché non riesco a capire come finirà, cioè dove andrà a finire. Come dire, i primi due mesi era ancora un po' in sospeso, poi però abbiamo deciso di farlo perché effettivamente si delineava un qualcosa di un po' più netto, e però abbiamo voluto mettere in evidenza proprio quello che c'era prima del 7 ottobre, quindi questo assedio terrestre, aereo e marittimo della Striscia di Gaza, il muro, ma non solo, appunto, perché poi le navi della Marina Militare che sparavano i pescatori, insomma la vita sotto assedio a Gaza, che era una vita difficile, 4 ore al giorno di elettricità senza orari fissi, quasi mai acqua potabile, con un tasso di povertà comunque oltre il 50%, anche se non c'era malnutrizione, cosa che invece è arrivata dopo il 7 ottobre con l'operazione militare israeliana. E comunque c'era vita, cioè io racconto dei miei corsi all'università, anche grazie insomma ad ACS, ACS, scusatemi, lapsus tra la cooperazione italiana e invece una ONG che poi di insomma la referente Mary Calvelli, che voi conoscete bene, che spesso interviene anche ai vostri microfoni, quindi il primo viaggio con lei, poi siamo tornati proprio per progetti nelle università, e già solo raccontare questo a volte fa, come dire, le persone mi guardano e dico: ma come l'università a Gaza? Sì, Gaza aveva diverse università, noi personalmente io ne ho girate tre, dove ho fatto dei corsi, sono tre università, ma ce n'erano delle altre, le studentesse frequentavano i corsi, insomma una vita che non ti aspetti dai pescatori coltivatori di fragole, uno spaccato di vita importante che ho voluto raccontare. E poi appunto c'è lo spartiacque del 7 ottobre, quindi con i miei amici, i miei colleghi, i miei contatti all'interno della striscia, a raccontare il 7 ottobre e poi quello che è venuto dopo, quindi un prima e un dopo, però con un prima preponderante, perché il dopo lo stiamo seguendo ancora oggi, giorno dopo giorno, quindi è una storia che ancora si sta scrivendo, ma soprattutto che è sotto gli occhi di tutti. Il prima invece era molto meno conosciuto.
Intanto ti ringrazio per questo contributo. Diciamo che farei un pochettino un passo indietro rispetto a quello che stiamo dicendo, e tornerei un pochettino a parlare un attimo dell'attualità, perché quello che ci dicevi tu, che l'operazione Campi Estivi, che giustamente, come sottolineavi, mi verrebbe da dire quasi l'atrocità del nome che hanno scelto, interessa di più agli israeliani. E diciamo che uno degli aspetti che mi veniva in mente da sottolineare, come poi nella narrativa dal 7 ottobre ad oggi l'operazione di genocidio che stanno portando avanti a Gaza l'hanno giustificata come un'operazione di pulizia nei confronti di Hamas, quando poi per esempio nei territori della Cisgiordania la composizione della resistenza è molto diversa rispetto a quella che magari uno si può trovare all'interno della striscia di Gaza, tant'è che infatti poi come sottolineavi parlano di smantellare una rete terroristica, sono un po' più generali da questo punto di vista. E a tale proposito, sempre parlando un pochettino di quello che di come si interseca la resistenza palestinese anche con poi la politica israeliana, la politica interna israeliana, un commento insieme secondo me sarebbe interessante farlo riguardo a quanto successo un paio di giorni fa rispetto agli scioperi, le manifestazioni in Israele che hanno contato quasi mezzo milione di persone su se vado errato circa 8-9 milioni di persone che vivono in Israele, quindi un numero importante di persone che sono scese in piazza dopo la morte dei 6 ostaggi di Hamas. Quindi ovviamente diciamo parliamo di manifestazioni che sono dovute allo sdegno del popolo israeliano nei confronti della gestione di Netanyahu della cosiddetta, se si può definire tale, non si può definire tale, ma della guerra in atto, e quindi dell'uccisione degli ostaggi, non certo perché abbiano preso una posizione a difesa del popolo palestinese. Quindi un pochettino, se riusciamo a fare un quadro sia su la situazione all'interno dei campi profughi della Cisgiordania riguardo quindi alla composizione della resistenza, che credo essere abbastanza diversa rispetto a quella che si può trovare a Gaza, e poi come magari ci possono essere delle ripercussioni all'interno della politica interna e non solo, dovute agli ultimi eventi, quindi alle manifestazioni di cui abbiamo parlato prima. Ecco.
Allora, sul primo punto, Hamas in Cisgiordania e composizione della resistenza. La questione è che all'interno di Gaza, almeno quello che ho sempre visto io, il consenso politico Hamas lo aveva perso da tempo, e almeno dal 2014 comunque non c'era questo grande sostegno di massa nei confronti di Hamas, c'era un prestigio militare, l'ho sempre definito così, nel senso che le brigate al-Qassam erano comunque come dire, la milizia armata meglio organizzata e più preparata della striscia di Gaza, e quindi in qualche modo con l'assedio servivano. Io ho sempre sostenuto che Hamas è funzionale alla destra israeliana come la destra israeliana sia funzionale ad Hamas. Questa è una mia posizione molto personale, ma che ho come dire riscontrato nel corso degli anni, perché fin quando c'è Hamas veniva legittimato l'assedio della striscia di Gaza, e fin quando c'era l'assedio veniva legittimato in qualche modo anche Hamas, e quindi la destra israeliana in qualche modo era il rovescio della, della medaglia, ma al tempo stesso in Cisgiordania Hamas non aveva tutto questo consenso. Dopo il 7 di ottobre, dopo l'operazione, a seguito insomma dell'operazione militare israeliana all'interno della striscia di Gaza, in realtà tantissimi, questo è quello insomma che provo a raccontare anche nel libro, perché è quello che ho visto recentemente a Jenin in particolare, tantissimi giovani si hanno lasciato l'università, hanno lasciato il lavoro e si sono arruolati, sono diventati combattenti, e di lì a poco in realtà sono diventati martiri. Cioè Jenin ha un cimitero nuovo che è già pieno, ed è pieno di giovanissimi, giovani ragazzi uccisi dal, insomma, dai raid israeliani, morti in combattimento, perché la, come dire, hanno sentito che era vicina la formazione di uno Stato palestinese. Questa è anche la percezione che hanno loro. Al tempo stesso, come dire, con il massacro, con quello che stava avvenendo a Gaza, sono, hanno voluto prendere parte a questo momento cruciale per il popolo palestinese. E quindi in realtà l'operazione militare a Gaza sta rafforzando Hamas, e questo insomma in qualche modo rafforza anche il mio ragionamento di prima, che in qualche modo sono, sono funzionali. Però al tempo stesso non, non c'è solo Hamas, c'è anche la Jihad Islamica Palestinese, ma c'è anche Fatah con le brigate, le milizie legate a Fatah, c'è anche il fronte popolare, e quindi la Cisgiordania è chiaramente un, come dire, un mondo molto più articolato rispetto, rispetto a, a Gaza. Per esempio penso ai campi vicino Betlemme, dove se, insomma, io sono andato in uno dei campi dove incontri chi gestisce poi insomma la parte quella più militante, e loro si presentano ancora dicendo qua c'è l'OLP, quindi come dire un qualcosa anche che a noi sembra, sembra passato, e di conseguenza Hamas e Jihad sono fuori da quel nucleo lì, quindi è sicuramente più articolato. Andiamo invece sull'altro fronte, sicuramente c'è un movimento di massa, non è un movimento pro-Palestina, è un movimento che però chiede di, a questo governo, in particolare alla destra religiosa estrema di questo governo, di andare a casa. È comunque una società civile che è stanca di questa guerra, che vede morire gli ostaggi, che insomma vede morire i soldati, ovviamente in cifre enormemente minori rispetto ai, ai morti palestinesi, però per loro sono comunque dei morti, e quindi chiedono che venga fermato tutto, che ci sia un cessate il fuoco per un ritorno degli ostaggi. Il problema però qual è? È che, e torniamo alla Cisgiordania, perché lo dico, che è il territorio fondamentale, che è quello veramente che al quale punta Israele, è che fin quando ci saranno le colonie non ci sarà la possibilità, in Cisgiordania non ci sarà la possibilità della formazione di uno Stato palestinese. Perché se domani dovesse nascere uno Stato palestinese, i coloni che sono? Sono, a quel punto diventano israeliani in territorio palestinese, oppure quel territorio resta palestinese ma ormai è occupato a macchia di leopardo? E quindi mentre si chiede un cessate il fuoco, l'occupazione delle terre in Cisgiordania continua sempre di più, e questo rende sempre più difficile, se non impossibile, un percorso di pace vero. Quindi bene che si chieda un cessare il fuoco, ma come dire, deve esserci un movimento che chiede lo smantellamento delle colonie, e a quel punto insomma un percorso di pace vero con uno Stato palestinese.
Certo, io ti ringrazio insomma per il libro, per questo intervento e per queste puntualizzazioni che hai fatto. Ricordiamo anche che le foto del libro, no, sono di Daniele Napolitano, e ti volevo chiedere se ci sono appunto appuntamenti, presentazioni che volevi rilanciare, di appuntamenti di presentazioni del libro.
Sì, il libro è uscito ieri, appunto, scritto da me, le foto sono le mie e di Daniele, mi ha aiutato molto insomma, con, soprattutto per raccontare alcuni personaggi che ricorrono nel libro, che poi sono nostri amici e nostre amiche, e Daniele poi ha viaggiato insomma quasi sempre con me in Palestina, quindi mi sembrava anche giusto. E il 13 a Montesagro c'è la festa nazionale di AVS, Alleanza del Sinistra, e presento il libro insieme proprio a Daniele e a Chiara Gruciani del Manifesto. E questa sarà la prima presentazione a Roma, poi ce ne saranno altre in giro, ma insomma Milano, Biella, Napoli, Firenze, Bologna, ma insomma tutte fuori Roma. Al momento 13 settembre ore 19 a Montesagro, al Parco Lorenzo Orsetti, c'è appunto nel contesto della festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra, presentiamo questo libro.
Perfetto, allora io ti ringrazio e buona giornata. Ciao.
Grazie a voi, a presto.
Ciao. We'll be right back.